complessiva, raffinata, Mimmo Iodice senza tempo, un viaggio di un grande fotografo tra città, paesaggi, mari e antichità. Armonia di ferro, la natura tra forme e melodie, le sculture di Mario Velocci. Moira Ricci, l'artista, ricrea un rapporto con la madre mancata con il potente effetto della finzione digitale. Boccaccio Boccaccino, l'undicesimo dialogo alla Pinacoteca di Brera, l'occasione per fare un po' il punto col direttore Bradburn che sta per lasciare l'incarico. E torniamo un po' anche su Banksy, l'ennesima mostra a Villa Reale di Monza. Buon sabato e bentrovati ai Girasoli, appuntamento con arti visive e beni culturali con me, Tiziana Ricci, qui in studio insieme a me anche Manuela Accinno.
Buongiorno a tutti.
Ciao Manuela.
Ciao.
Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast con tutte le altre puntate nel sito di Radio Popolare. Iodice senza tempo alle Gallerie d'Italia di Torino si è aperta proprio in questo weekend una mostra, un'ampia mostra, sono 80 fotografie ed è il lavoro di uno dei più grandi e stimati fotografi, Mimmo Iodice. E dalla mia voce capite che io non ho potuto andarci, ahimè, ma ci andrò di sicuro perché adoro Mimmo Iodice. E allora abbiamo chiesto a Maria Teresa Cerretelli, che è photo editor, curatrice, direttrice della Biennale di Fotografia di
Monferrato,
Casale Monferrato, la Biennale Monfest di Fotografia che aprirà poi in ottobre. E allora le abbiamo chiesto le sue impressioni, partendo proprio dal titolo, Senza Tempo, un titolo azzeccato.
Assolutamente sì. Innanzitutto questa mostra è la seconda tappa della trilogia a cura di Roberto Koch intitolata La grande fotografia italiana, che ha visto come primo progetto Lisetta Carmi, e invece dopo Mimmo Iodice il terzo capitolo, quindi l'anno 21, sarà incentrato sulla fotografia di Antonio Biasucci e Mario Giacomelli. Quindi diciamo una mostra estremamente interessante, molto molto raffinata.
Dicevo, Senza Tempo, il titolo è azzeccato?
È azzeccato per il semplice motivo che le sue foto, soprattutto per esempio le foto delle città, sono, come lui stesso dice, le mie città ricordano quelle dipinte da Giorgio De Chirico. Quindi abbiamo il tempo sospeso, il tempo metafisico, proprio il tempo che non esiste più, ma così anche nelle vestigia del Mediterraneo, Senza Tempo è in un certo senso simbolico anche per quello che è la parte dei suoi linguaggi, che sono le sperimentazioni degli anni 70 che l'hanno portato alla grandissima notorietà come artista, ma dove lui negli anni 70 sperimentava delle cose così all'avanguardia che però hanno avuto un Senza Tempo di grandissimo impatto, che ha con le quali ha diciamo interessato tutto il collezionismo mondiale e sono state viste nelle maggiori mostre del mondo. Quindi Senza Tempo, i suoi mari sono assolutamente struggenti, poetici, veramente un mondo che non ha un confine temporale, quindi è veramente una mostra che lo esprime in pieno, in qualsiasi foto dell'80 che sono esposte, che sì, si possono vedere.
Ecco, senti Maria Teresa, io se penso a Mimmo Iodice, diciamo una degli aspetti più belli secondo me del suo lavoro, sono le fotografie delle sculture, delle opere antiche, perché è un modo di fotografarle che sembra che siano vive, che abbiano delle espressioni, no? È come se le umanizzasse, le rendesse vive, non so se sei d'accordo.
sono assolutamente d'accordo, e devo dire che in questa mostra non è, fate conto, tante immagini su vari temi, vuol dire che anche la parte della, come dici tu, delle antiche civiltà del Mediterraneo non hanno tantissime immagini in esposizione, però per esempio c'è gli atleti della Villa dei Papiri del 1986, in cui ci sono questi volti tratti dalle statuarie, dai mosaici antichi, che ti danno proprio questa impressione di quel mondo misterioso che erano le antiche civiltà. In più pensiamo che il 95% del lavoro di Mimmo Iodice è in bianco e nero, certo. Tutto stampato vintage, oltretutto, scusa, volevo aggiungere questa cosa, me l'ha specificato Barbara Iodice, dicendo
è importante,
che queste
infatti questo
e quindi è importantissimo, no? Quindi lui ha stampato tutte le immagini. Ricordiamo che Mimmo Iodice nasce come autodidatta, oltretutto, ma aveva questo grandissimo, questo ingranditore da cui traeva tutti questi giochi sul bianco e nero e sul giocati anche con i concetti extrafotografici dei tempi di esposizione e gradi di luminosità. Ecco perché queste immagini del Mediterraneo sono così magiche, cioè ti danno questa impressione, come se queste statue, questi volti, l'Apollo per esempio, ti parlassero, no? Ti parlassero dal passato, dalle
certo, antichità. Cioè, è bellissimo. Senti, e poi ho visto che c'è una sezione su Napoli, una sezione sulla natura.
Allora, la sezione su Napoli sono effettivamente, la sua città, no? Lui dice Napoli è la mia città, non potrebbe essere altrimenti, e quindi ci sono le vedute di Napoli. Ricordiamoci che le sue vedute sono comunque sempre sospese e rarefatte, non vediamo, che per dire, la Napoli di Spaccanapoli, ma vediamo queste immagini ieratiche, come le città, non c'è, c'è l'assenza umana quasi completa, perché appunto è sono le città metafisiche come Napoli, e poi la natura, che ecco per esempio un aspetto che io non conoscevo molto, ma anche lì c'è un trittico, si chiama Ficus e Lassica del 1987, potente perché sono questi alberi che con gli anni che si espandono, no? Quindi è la potenza della natura quello che lui mette in gioco, perciò estremamente interessante. E poi i mari, che è la cosa più forse
ti ha affascinato tantissimo, il mare, eh?
Esatto, perché le sue foto più iconiche, vi ricordate quella foto appunto della sedia sdraio, diciamo, sì, davanti al mare, no? Famosissima, della prua di quella barca, del suo mare, i suoi mari, Punta Pedrosa, cioè è bellissimo, e lo spiega bene lui, perché posso già dirlo, la grande sorpresa di questa mostra è questo film, questo documentario di Mario Martone è amico di Mimmo Iodice, è conterraneo di Mimmo Iodice, e presenta in questa mostra 15 minuti di questo filmato documentario, che inizia all'incipit, fate conto che dura 15 minuti, però verrà fatto poi un film di 50 minuti circa più avanti con lui. Allora si vede all'inizio di questo film, che è una cosa veramente per me splendida, Mimmo Iodice davanti al mare con Cavalletto e la sua Assemblad, e racconta in prima persona il fatto che è lì ad aspettare il tempo giusto per la sua luce. Quindi è fantastico, no? Fantastico.
Poetico,
e quindi è poi
sì,
che
sì,
racconta la sua storia.
E Maria Teresa, è chiaro che la mostra ti è piaciuta moltissimo, ma prima ci dicevi che è raffinata. Cosa vuol dire? Che è anche allestita bene?
Esatto, l'allestimento è molto, molto fine, molto bello, molto misurato, non c'è, come dire, affollamento di immagini, ma tutto è studiato perfettamente. La cura è di Roberto Koch, ma la grande selezione è stata fatta da lui insieme a Mimmo, ma insieme soprattutto a sua figlia Barbara. Quindi voglio dire, è una mostra che risponde alle esigenze di Mimmo Iodice, risponde al gusto di Iodice, risponde alla sua estrema raffinatezza anche nelle immagini. Quindi ecco perché dico che è molto particolarmente interessante come mostra.
Molto misurata e molto raffinata. Eh beh, stiamo parlando di uno dei più grandi maestri della fotografia, Mimmo Iodice, Senza Tempo, alle Gallerie d'Italia di Torino, attenzione, non quelle di Milano, fino al 7 gennaio, quindi c'è tutto il tempo per andarsela a visitare. E parlando sempre di grandi fotografi, io vi ricordo la mostra di Mario Dondero a Palazzo Reale di Milano, L'impegno e la libertà. Ne abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi quando si è inaugurata, magari poi ci torneremo un po' più avanti. Dunque, la cosa bella è che è una bella antologica, si vede tutto il periodo, il lavoro, la ricerca di Mario Dondero e come lui avrebbe voluto sicuramente, l'ingresso è libero. Siete all'ascolto dei Girasoli che adesso vi porta in una chiesa sconsacrata di Milano perché si è inaugurata la mostra di uno scultore, Mario Velocci, curata da una persona che stimiamo molto, che è Giorgio Verzotti. Manuela Cinno era lì.
Esatto, sì. Mario Velocci è uno scultore che vive in provincia di Frosinone ed è classe 1949. Lui lavora, realizza delle sculture in ferro e acciaio. Infatti, alla Basilica di San Celso ci sono 16 opere, 14 circa sono proprio queste sue sculture in ferro e acciaio, che sono delle aste filiformi, vibranti, che risuonano al tocco dell'osservatore. Le opere sono state ubicate sia all'interno della chiesa che all'esterno e la mostra è visitabile fino al 9 agosto ed è ingresso gratuito.
Chi abbiamo sentito?
Giorgio Verzotti.
Allora aspetta.
Che è il curatore.
Ecco, esatto.
E poi l'allestimento è stato curato da Giuseppe Chigiotti.
Allora sentiamo Giorgio Verzotti.
Beh, nasce per una serie di eventi che si sono concatenati. Tutto è cominciato con l'ufficio stampa di Paola Manfredi, che non so come era entrato in contatto con Mario Velocci e mi aveva fatto vedere col telefonino alcune sue sculture, dicendo che secondo lei questo era uno scultore sconosciuto, molto interessante da rivalutare. E in effetti, quando ho visto queste immagini, ho pensato a Melotti, a tutta una tradizione di scultura che potrei definire antiscultorea, perché lavorano questi artisti per sottrazione alla fisicità della scultura, che tra l'altro è un filone che sto seguendo da un po' di tempo, però con artisti più giovani. E allora sono andato a trovarlo nel Frusinate, ho visto queste opere e ho detto vale la pena di portarle a Milano. Allora ci siamo detti bene, mettiamoci in un gruppo, appunto c'è anche Giuseppe Chigiotti, l'allestitore, che è un architetto, e abbiamo trovato questo spazio che io avevo già usato, però in collaborazione con la Galleria Building. Avevamo fatto una mostra, una dépendance della mostra sul sacro, che quindi conoscevo lo spazio, poi avevo già visto delle mostre. Sapevo che Marco Pelligra di Isorropia Gallery aveva organizzato più cose, allora ho chiesto a lui e lui, grazie a lui, abbiamo ottenuto questo periodo estivo e abbiamo cominciato a lavorare alla mostra. Quindi è tutta una serie di eventi così quasi non casuali, perché poi ci siamo coordinati, però è nato tutto da questa scoperta.
Che tipo di opere vediamo qui a San Celso?
Sono dunque 16 sculture più un video che documenta altre sculture in questa tenuta nel Frusinate, appunto dove c'è questa cantina eccetera, e uno sponsor ha consentito a Velocci di allestire un vero e proprio parco delle sculture. ce ne sono anche lì 6 o 7 grandi, più grandi di queste che vediamo qui, e realizzato appunto grazie a Paolo Mastrantoni, che è anche lo sponsor di questa mostra. Qui c'è una selezione di opere, come abbiamo detto, più piccole, perché lo spazio consentiva una selezione molto stringata, che documenta soprattutto gli ultimi decenni, dagli anni 90 un po', e poi soprattutto gli anni 2000, 2010, 2020. C'è qualche opera come questa, che è del 69, e alcune degli anni 70, però principalmente abbiamo voluto dare un'idea di quello che Velocci fa adesso, perché lo spazio è ampio a sufficienza, però non a sufficienza per fare un'antologica, quindi per prima cosa ho voluto documentare quello che Velocci è oggi come artista, con qualche appunto assaggio di opere di altre epoche e soprattutto di altre pratiche, perché lui è anche un grande incisore, nel senso che incide sulla carta con dei tratti grafici molto eleganti. Ha fatto una gran quantità di queste opere, e siccome qui però non possiamo usare i muri, ne avevamo esposte soltanto due. Però c'è tutta quest'altra parte di Velocci che vorrei documentare da qualche parte, in uno spazio dove si possano usare i muri, perché c'è tutta quest'anima molto più raccolta, molto più meditata, e con dei risultati molto eleganti. C'è un'eleganza che ricorda la Vienna Jugendstil, che contrasta un po' con la forza di queste strutture, che sono filiformi, sì, e sonore, però sono sempre inquadrate da delle strutture in ferro molto pesanti, molto fisiche, insomma molto presenti, e forse ci riusciremo prossimamente.
Lui è molto legato alla natura, però le sue sculture sono estremamente minimaliste, quasi fredde, sembrano lontane dalla solita rappresentazione, diciamo, del naturale. Questo legame come riesce?
Stanno
lei?
Bene nella natura, infatti, come in questo parco delle sculture. Poi in qualche modo riassumono elementi naturali, perché le bacchette di ferro, i fasci di ferro, tondino di ferro, eccetera, sono tutti elementi vibratili che ricordano gli alberi, la vegetazione, eccetera. Certo, molto stilizzata, perché lui in effetti è passato attraverso la lezione della scultura moderna. Non è mai stato veramente minimalista, però è sempre stato molto geometrico. Vis geometrica nel suo lavoro è molto forte, è molto presente. E la geometria, si sa da sempre, è la sintesi sublimata dei fenomeni naturali.
Un altro elemento è il suono.
Ha inventato questo linguaggio di strutture filiformi, un po' come Melotti. La prima cosa a cui uno pensa guardando le sue opere sono le strutture di Melotti, che erano anche quelle molto musicali. Non si potevano toccare perché sono dei fili metallici molto immateriali, e questi invece sono proprio tondini di ferro. Però l'idea è quella: inquadrare dentro delle strutture forti delle strutture vibratili e molto agili. E poi ricordiamo che in Melotti la musica è evocata, non è realizzata. In Velocci non c'è la musica, c'è la sonorità della materia, però c'è un'armonia che però non è quella musicale. C'è l'idea dello spartito, che lui realizza in materiali duri, ferrosi, eccetera, ma non c'è un richiamo esplicito all'armonia musicale, c'è la sonorità, che anche questa è una sonorità che viene dal tocco, perché alcune di queste sculture si possono toccare, oppure dall'esposizione all'esterno. E lì è un po' il caso che crea questa sonorità. E ci riesce perché la sua soluzione formale, quella che lui ha escogitato e inventato.
In definitiva, cosa possiamo imparare dalla lezione di Velocci?
Cosa ci insegnano le opere d'arte? Ci insegnano sempre tante cose insieme. Questo ci insegna un rapporto armonioso con il nostro esterno, perché sta al di fuori di noi, e che si trova anche in ciò che apparentemente non è impositivo. Ecco, ci sono anche delle sculture belle toste qui, non c'è soltanto il filiforme, però convive perfettamente con questa immaterialità. È come mettere l'immaterialità dentro la materia. Questa è un po' la sua cifra stilistica.
Ma allora, Manuela, cosa ti ha insegnato? Ti è piaciuto questo?
Molto. Sì.
Ma hai capito quali sono i temi? Il
sì.
Rapporto con la natura, la ricerca dell'armonia?
Esatto, non so. La natura. E questa attenzione alla natura deriva però dalla sua vita. Cioè, Mario Velocci è cresciuto in un ambiente contadino, rurale, ed è proprio stata la mamma che quando lo portavano nei campi lo faceva giocare con la creta e la mamma aveva capito e lei lo spronava, quindi questo amore della natura è connaturale in lui. Lui è nato in mezzo alla natura e quindi non poteva fare altro che osservarla, però a lui la natura permette di fare due cose. Da una parte lo ancora nelle sue opere a una realtà oggettiva, ma dall'altra gli fornisce quegli archetipi formali necessari per il suo processo di trasformazione. Quindi lui è un tutt'uno con il mondo naturale.
Sai che ci hai fatto vedere la voglia di andarci a vedere? Allora, fino al 9 di agosto la Basilica di San Celso, che è in Corso Italia al 37 a Milano, ha ingresso libero. Allora, vi dico gli orari. Sabato e domenica dalle 11 alle 19 ingresso libero, martedì e giovedì nel pomeriggio dalle 16 alle 19 e vabbè, ovviamente ingresso libero, l'abbiamo già detto, importante però. Emanuela, ti stavi rilassando, ti piace? Tanika Charles si chiama. Però dobbiamo chiudere. Lentamente la abbandonarla, se no non ce la facciamo coi tempi. Dunque, perché adesso ci occupiamo di un libro che è bello anche come oggetto, con la copertina rosa, è il libro di Moira Ricci. Moira Ricci è una bravissima artista che usa il video, la fotografia, eccetera. Questo libro è curato dalla storica e critica di fotografia Roberta Valtorta ed è una ricerca fotografica piuttosto complessa, è realizzata da Moira Ricci tra il 2004 e il 2014 ed è basata su un potente effetto realtà creato con la finzione digitale. È tutto incentrato sul rapporto con la madre che è mancata e quindi tutte le foto di famiglia con la madre sono state rivisitate da Moira Ricci, che ha messo se stessa dentro queste foto al di là del tempo, insomma. Comunque ci facciamo spiegare meglio questo progetto dalla curatrice Roberta Valtorta.
Moira Ricci è un'artista che abbiamo amato e amiamo tantissimo. Adesso c'è questo libro che è un po' il riassunto di un grande progetto, Roberta Valtorta.
Sì, è un libro straordinario che chiude un ciclo, diciamo, per l'artista e per la persona soprattutto, Moira, è il lavoro dedicato alla madre nel momento della morte che l'ha resa anche famosa. Quindi io sottolineo sempre questo aspetto. La madre è come se l'avesse lanciata verso il mondo dell'arte con questo lavoro nato da un lutto gravissimo. Il titolo è composto dalle due date di nascita e di morte della madre, e ciò che Moira ha fatto, ma immediatamente dopo la morte, è stato andare a riguardare tutte le fotografie dell'album di famiglia, dove la madre era presente, ma da quando era appena nata, piccolissima, a quando era adolescente, poi quando è fidanzata, quando si sposa, quando allatta il fratellino, quando, insomma, tutte le età della vita, andare a prendere queste fotografie e inserirsi per rimanere per sempre, almeno a livello visivo, a livello della fotografia, insieme alla madre perduta. E questa fu un'operazione molto semplice, diciamo, un gesto netto, preciso, ma
di grande intuizione, perché praticamente era come scombinare il tempo, no?
Sì. Moira ha creato delle immagini che hanno una dimensione temporale dilatata, assoluta, in cui non c'è più un tempo, non c'è più un tempo esatto, o forse c'è un tempo talmente grande da contenerli tutti. E sono molto impressionanti, per esempio, le fotografie in cui Moira, che si è immessa dentro le immagini con procedimento digitale, nell'età sua, quindi diciamo trentenne, così, in fotografie in cui la mamma è piccolina, e quindi Moira sembra la mamma e la madre sembra la bambina, eccetera, no? In altre fotografie hanno la stessa età, e questo è straordinario, è veramente la sintesi di un processo molto grave, molto grande, che però nella vera artista che Moira è, si è trasformata proprio in opera d'arte. C'è un'elaborazione del lutto che coincide con l'arte.
E quindi come un'elevazione, no? È come elevare questo dolore, farlo diventare arte, come dici tu.
Sì, è lì che tu vedi l'artista, quando c'è un motivo veramente profondo che cerca delle forme attraverso le quali venire fuori. C'è poco da fare. Quindi non è bastato il pianto, è stata necessaria la trasformazione creativa.
Allora, questo libro è intitolato Moira Ricci. Non c'entra niente con me, non pensate che sia una mia parente, è solo un'omonimia.
Fatto bene a precisare.
Comunque sono lusingata di chiamarmi come questa brava artista. Moira Ricci, 20-12-53-18-2004, edito da Corraini. Ed è un libro toccante, come viene da dire.
Non è facile mettere mano al proprio dolore.
No, trasformarlo in questo modo, in un progetto d'arte, come dicevo, toccante, vuol dire che hai un certo talento, secondo me.
Esatto.
Allora, adesso, Manuela, so che hai visto una mostra a Brescia, esatto. Ce ne vuoi parlare?
È una collettiva esposta allo Spazio Carme di Brescia, che è l'ex chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, e per la prima volta viene esposta la collezione dello svizzero Uli Sig, che raccoglie in questo caso in mostra 30 opere di artisti contemporanei cinesi. I nomi, per esempio, Ai Weiwei, c'erano anche delle sue opere, e questo ci fa capire questa collettiva come l'arte contemporanea cinese e si è esposta fino al 3 settembre. E l'arte contemporanea cinese alla fine si pone al crocevia tra la sua storia antica, millenaria, e l'influenza dell'arte occidentale. Le opere, come in questo caso, sono fotografie, ma anche installazioni, video arte, e sono linguaggi molto popolari in Cina attualmente, riflettono fondamentalmente le sfide sociali, politiche e culturali che la Cina sta affrontando in questo percorso di modernizzazione. Quindi secondo me è una buona occasione anche per capire che cosa sta facendo questo gigante.
Senti, ripetiamo dove e fino a quando?
Allora, fino al 3 settembre allo Spazio Carme di Brescia, che è l'ex chiesa dei Santi Filippo e Giacomo.
Volevo segnalarvi che il Museo Pol di Pezzoli di Milano, che sapete in via Manzoni, propone delle visite guidate dei laboratori per bambini per tutto il mese di luglio, con anche due giornate a ingresso gratuito in agosto, che sono il 9 e il 23. Andate nel sito www.museopoldipezzoli.it e lì trovate tutto il programma. Invece adesso andiamo a Brera, perché fino al 3 di settembre la Pinacoteca di Brera ospita l'undicesimo dialogo. E si tratta della prima esposizione specificamente dedicata a Boccaccio Boccaccino, si chiama così uno dei protagonisti della pittura di primo Cinquecento in Valpadana. E diciamo che è un artista noto soprattutto per gli affreschi del ciclo delle storie della Vergine e di Cristo che vengono dal Duomo di Cremona. Parliamo del 1514-18, insomma il periodo è quello lì. Il dipinto della Pinacoteca è la Madonna col Bambino di Boccaccino, è in mostra accanto ad altri quadri sempre dello stesso artista, che sono la Madonna col Bambino, la Sacra Conversazione con i Santi Giovan Battista e Caterina d'Alessandria e del Museo Correr di Venezia, vengono da Venezia. Poi c'è l'Adorazione dei Pastori, che viene dal Museo Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Allora, si tratta dell'undicesimo dialogo, come dicevo, ed è continua questa tradizione iniziata dal direttore James Bradburn. Sapete che lui è in scadenza, no? Quindi noi l'abbiamo incontrato.
Siamo col direttore Bradburn all'undicesimo dialogo, giusto?
Giusto.
Allora, chi avete scelto per questa, che forse è l'ultimo dialogo, perché lei è in scadenza, no?
Spero che non sia l'ultimo dialogo, perché io tengo che la strategia di fare dialoghi va a continuare. Io spero che chiunque chi viene a Brera, almeno per un tempo, rispetterà le pratiche. Non posso garantire nulla, però io credo che è una strategia che ha mostrato la sua potenza, le sue importanze, quindi io spero che sarà un dodicesimo, un tredicesimo, un quattordicesimo dialogo, ma abbiamo già programmato ancora due per l'anno prossimo, per non lasciare anche la città in sospeso. Sarebbe irresponsabile di lasciare le chiavi sulla tavola e andare via senza aver programmato per almeno 6 mesi.
Senza una visione un po' più lunga.
Sì, assolutamente, no, è molto importante, anche per chiunque che prende le chiavi, è impossibile di guidare subito, quindi io spero che chiunque che viene mi dice grazie per aver preparato bene il passaggio. Questa fa parte di una strategia che abbiamo avviato nel 2015 e utilizzato come strumento fondamentale di fare tre cose. Una, di riportare l'attenzione alla collezione permanente. Due, i dialoghi ci permettono di profilare il lavoro scientifico fatto dalla nostra storia dell'arte e anche invitati storici di fuori. È una piattaforma per la scienza.
Sì, perché è frutto di una ricerca, no? Gli accostamenti che vengono fatti.
Ma tutti, questa è l'intesa, perché un museo dovrebbe anche fare ricerca, studiare le sue opere, questo è molto importante. Il terzo, come detto, è stato utilizzato come un momento anche di riflettere sull'allestimento. In alcuni casi, in futuro spero, andremo, chiunque chi viene, va a utilizzare lo strumento di dialogo di cominciare il riallestimento delle sale, perché non dovrebbe restare fermo. L'allestimento delle sale, della collezione permanente, dovrebbe essere cambiato. Quindi il modo giusto e interessante di riallestire tutta una sala è di fare un dialogo e cambiare la proposta fatta dell'espositivo e fatta delle sale.
Insomma, rendere più interessante la...
quello che si è
svolto. Di rendere diverse. Il museo dovrebbe sempre essere rinnovato. I dialoghi, abbiamo i restauri, abbiamo attività, però anche dobbiamo una strategia per cambiamento quasi permanente. Il museo non è un luogo fermo, non è un sostantivo, come io dico sempre, ma un verbo. So, dobbiamo museare.
Renderlo vivo e non...
Consiste in fare il museo, non soltanto mostrare il nostro dialogo su Bocaccino, e precisamente nel questo spirito.
Raccontiamo un po' agli ascoltatori chi è questo artista.
Boccaccio Bocconcino, sì, è un bellissimo nome, e che io sbaglio sempre come straniero, non è facile questo nome, non utilizziamo più, quasi più, il termine manierismo o manieriste, perché questo come concetto era un po' superato con gli studi vari negli ultimi due o tre decenni, e siamo passati all'idea di utilizzare e le pratiche di utilizzare la loro terminologia, che è la maniera. Era un momento di transizione, e conosciamoli più...
Fine 400,
inizio 500, perché pensiamo delle grandi già manieristi come Pontormo, le cambi, l'utilizzo del colore, l'espressività, che non è barocco, non è eccessivo, però è un passo oltre la purezza delle opere di Leonardo, di Michelangelo, di Raffaello.
Ecco, naturalmente il direttore Boccaccio Bocaccino, direttore non Bocconcino.
Beh, è difficile.
È simpatico però James Bradbourne, e poi gli va dato atto che insomma, durante la sua direzione alla Pinacoteca di Brera sono state rinnovate tutte le sale con dei bei colori.
Vero, vero.
Per cui ha portato una ventata ha svecchiato parecchio.
Vero,
perché era un po' polverosa prima Brera.
Sì, esatto, dava un po' l'aria pesante. Adesso
esatto.
C'è quella leggerezza che però ti accompagna.
Esatto, e poi valorizza le opere, poi ha avuto questa idea dei dialoghi, per cui ha messo in dialogo capolavori con opere che venivano da altri musei oppure da altri autori. Insomma, bisogna dargli atto che seguendo le indicazioni, perché lui ha sempre parlato di Russoli tenendolo in palmo di mano, e quindi la concezione del museo di Russoli è quella che l'ha sempre ispirato nella direzione della Pinacoteca. Un po' ci dispiace che vada via.
Vero,
sì, dico la verità. E comunque gli facciamo tanti tanti auguri al direttore Bradbourne, che ha portato una ventata di freschezza alla Pinacoteca di Brera. E noi siamo quasi in chiusura, però io vi volevo segnalare una iniziativa che abbiamo sempre seguito anche negli anni scorsi, magari lo faremo ancora durante l'estate, perché ha preso il via la quarta edizione di Una boccata d'arte. È un progetto di arte contemporanea promosso da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua. È bello perché in pratica portano ogni anno in 20 borghi e paesi in tutta Italia, uno per ogni regione, 20 artiste e artisti italiani e internazionali che lavorano, diciamo, sul posto e propongono, c'è questo rapporto tra l'arte contemporanea e il territorio. È un progetto diffuso che presenta mostre, progetti, installazioni, site specific, per cui insomma abbastanza interessante. Dove si trova il programma? Si trova nel sito, che adesso vi dico, è www.unaboccatadarte.it, e lì trovate tutto il programma. Ogni regione è stato scelto un borgo in particolare. Volevi dirci qualche cosa, Manuela?
Abbiamo detto tutto. tutto.
Abbiamo detto tutto, quindi cosa volete? Andate a vedervi.
Partecipate.
Qualche vostra.
Alle mostre.
Di cui vi abbiamo. Ah, beh, esatto. Mi sono dimenticata di. Ne abbiamo parlato stamattina a Good Time, quindi non torno su più di tanto. C'è la mostra di Banksy, Painting Wall, al Serrone, che adesso si chiama Orangerie alla francese, della Villa Reale di Monza. E io ho detto l'ennesima mostra su Banksy. Banksy ci piace, però insomma adesso ci viene un po' fuori dagli occhi. Ma ci sono tre elementi nuovi, che sono tre muri di un collezionista che li ha prestati. Come di consueto sapete che le sue mostre non sono autorizzate, però insomma vedete voi, ecco, se avete voglia di andarvelo a vedere, c'è Banksy all'Orangerie della Villa Reale di Monza. E così si concludono i girasoli, che vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20 fino alle 14:00. Un caro saluto da Tiziana Ricci e da
Manuela Cinno. Un saluto.
Ciao a tutte e a tutti.